Una buona serata agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Questa sera, come vi avevamo annunciato già da diverse settimane fa, abbiamo con noi ospite Roberto Masotti. Roberto, benvenuto. Torni a Jazz Anthology dopo qualche anno, dopo la presentazione del tuo libro di fotografie su Keith Jarrett. Era uscito nella, non mi ricordo quando era, quando è uscito.
È una domanda a cui non ero preparato.
Non eri preparato, va bene.
Quattro anni fa.
Quattro anni fa. E questa sera invece parliamo di Jazz Area, un tuo libro che è stato pubblicato da poco. Allora, comincio col dire che guardando Jazz Area mi sono, per così dire, sentito a casa, nel senso che innanzitutto già dalle prime pagine alcuni dei concerti a cui si riferiscono le fotografie sono dei concerti dove c'ero. Tu hai cominciato a fotografare un po' prima che io iniziassi a ascoltare jazz, alla fine degli anni 60, io ho cominciato più o meno nel 70, però ci sono subito dei concerti che sono quelli che mi ricordo perfettamente, che un po' hanno segnato, insomma, tanti di noi. E mi sono sentito a casa anche perché poi tu, come dire, evidenzi alcuni personaggi che ti sono stati cari, e molti di questi personaggi coincidono, cioè sono gli stessi che sono stati particolarmente cari a me, e faccio qualche nome, non sono tutti quelli che tu hai evidenziato, ma per dire quelli che coincidono: Miles Davis, Gato Barbieri, Cecil Taylor, Don Cherry, San Ra, insomma, Mingus, sono dei personaggi che ci hanno segnati, insomma. Però devo dire anche, questa è un po' la prima cosa che ti volevo chiedere, che mi sono sentito a casa anche per la forma di questo libro fotografico, nel senso che, tanto per chiarirlo agli ascoltatori, non si tratta di uno di quei libri in cui le foto sono su carta patinata una dietro l'altra, una pagina dopo l'altra, in maniera un po', diciamo così, asettica, magari foto splendide ma messe in fila. Tu hai scelto un altro tipo di impostazione, che dipende anche dal fatto che alle origini, insomma, di questo libro c'era anche una mostra che è stata presentata in più occasioni, che è anche un po' cambiata nel corso del tempo. Allora ti chiederei, per cominciare, di dire come è fatto questo libro.
Ma è proprio per questo, cioè per il fatto che questo lavoro è nato come mostra, quindi doveva essere un qualcosa di coinvolgente per chi andava a vedere le cose, e non volevo proprio nella mostra che fosse una di quelle classi in cui c'è una fotografia dietro l'altra attaccata al muro, ed era per cui sono nati lì questi raggruppamenti, questi temi uno in fila all'altro, o l'addensarsi di foto su un personaggio, la scrittura a mano che qui ritroviamo solo in parte, la necessità per esempio di scrivere anche dei testi o di accogliere dei testi, cioè che ci fosse qualche cosa che venisse assolto in una specie di flusso di grande di immagini. Poi l'editore 6x6 di Pisa, ma di Siena in realtà, capeggiato, proprio incarnato da Stefano Vigni, che è sia un fotografo che un grafico. Con lui ho già fatto delle altre cose, ha impaginato proprio il libro di Jarrett e poi quello successivamente di Silvia Mio su Stratos e Area, e quindi abbiamo dato vita ad una cosa che tu naturalmente la gente non lo sa, ma tutte le cose che per farti sentire a casa sono nella tua copia del libro, poi ci sono altre copie.
Sono tutte copie personalizzate.
No, tanto l'archivio è pieno di fotografie, certo. Basta mescolarle.
Certo.
Non è così, ovviamente. Sarebbe una follia. In realtà, e quindi questo flusso non è stato semplice portare quello che era mostra in un libro. Cioè, ovviamente è un'operazione completamente diversa da cui si riparte da zero con dei riferimenti. Per cui nel libro la mostra ci sono le medesime foto, poi ci sono state delle aggiunte, c'è un nuovo testo mio e quello vecchio rivisto. Questa mostra era nata nel 90, 99 mi sembra.
Sì, il testo del 99, quello che hai ripreso.
99 su, è stata una commissione, diciamo, di Jazz per due, Roberto Valentino a Pavia con la sua rassegna. Mi aveva fatto piacere, mi aveva un po' stanato perché io avevo delle perplessità così via sulle mostre, nonostante ne avesse già fatte di proprio sul jazz molti anni prima, e questa cosa mi ha sbloccato e adesso è finita in questo libro. Il prossimo passo sarà, e questo anticipo una tua domanda, te la brucio. Quindi dalla mostra fotografica al libro, il prossimo progetto sarà un video sul jazz.
Ma adesso che l'hai detto, però devi dire qualcosa di più su questo video sul jazz, non puoi cavartela così.
No, vorrei. Ci sono delle esperienze precedenti, ed è proprio. È un modo di esprimersi, naturalmente facendo capo alle fotografie, al patrimonio fotografico costruito in decenni. E mettere in movimento questa cosa con una colonna sonora adeguata, molto, molto variato, con un montaggio sonoro che non farei io sicuramente. Abbiamo avuto un'esperienza molto bella, Silvia ed io, con il video di Musiche, la mostra che andrà poi a Palazzo Reale, che inaugurerà Palazzo Reale il 23 maggio. E abbiamo lì fatto un montaggio di 10 minuti che esprimeva tutto questo panorama con le foto che vanno in mostra, più altro materiale. È un montaggio sonoro combinato e gestito da Massimo Falascone, con una gran varietà di temi musicali, anche concentrandosi sul jazz. Cioè, mi interesserebbe molto, proprio in una dimensione sempre di una decina di minuti, far passare molte, non tanto emozioni, ma immagini, un flusso sonoro di immagine convincente, stimolante, che piaccia a me e che possa piacere ad altri, insomma, ecco.
Senti, nel libro ci sono qua e là delle tue brevi annotazioni che riguardano i personaggi che sono ritratti, che riguardano il periodo, l'ambito, che riguardano anche l'approccio fotografico a quelle immagini, eccetera. In una di queste, che si riferisce che Correda le immagini di Mingus, appunto uno dei musicisti che tu evidenzi, tu dici che Mingus lo rimpiangi ancora. Allora, prima di ascoltare per un attimo Mingus, cosa è stato per te, che cosa rimpiangi ancora?
Ma intanto la figura, la musica di questo signore ma poi la cosa che ci tenevo a dire anche nel libro era proprio questa specie di essere travolti e portati via dalla musica, dal tipo di, dalla dinamica stessa proprio della musica di Mingus, e questo è venuto più volte proprio sul palcoscenico, molto in una delle primissime Umbria Jazz in cui il gruppo di Mingus girava per varie sedi. Poi naturalmente si rilacciava al fatto che l'avevo già ascoltato lì, poi l'ho ascoltato altre volte a Bergamo, al Metastasio di Prato, insomma non un numero incredibile di volte, però insomma una decina di volte quei gruppi di Mingus molto molto buoni, molto coinvolgenti. Non credo che abbia mai avuto dei gruppi scarsi, a dire la verità, per cui, però insomma quello con Don Pullen, con George, certo, Adams, Danny Richmond e chi dimentico, erano semplicemente straordinari.
Allora ascoltiamo un brano da un Mingus Change, ed è Devil Blues.
Oh,
Ecco, questo era un Mingus dell'epoca di cui stavamo parlando, della metà degli anni 70. Nel testo con cui apri il libro, racconti che avevi cominciato a fotografare jazz, rock, eccetera, verso la fine degli anni 60, e che però vivevi come una specie di un po' di disagio nel fotografare il jazz. Poi all'inizio degli anni 70, nel 70-71, cominci a venire a Milano, dove poi ti sei trasferito da Ravenna, e incontri un nuovo ambiente del jazz, che è quello dei Guido Mazzon, dei Gaetano Liguori, e fai riferimento ai famosi concerti al Teatro Uomo, e anche lì noi non ci conosciamo ancora, ma probabilmente abbiamo visto gli stessi concerti che sono rimasti. E poi cominci a entrare in contatto con la scena della musica improvvisata europea, e lì questo disagio lo superi. Puoi spiegare questo aspetto?
No, ma il disagio, secondo me, è... no, io non ho mai provato disagio nei confronti del jazz o del fatto di fotografarlo, non è, perché per esempio a Ravenna c'era un nucleo agguerrito di amanti del jazz e che mi rapiva, cioè mi portava a Milano, venivo con loro a Milano al Festival Jazz di Milano a ascoltare alcuni concerti, proprio delle sortite così, andate e ritorno. E anche lì credo che abbiamo ascoltato qualcosa tipo Miles Davis, Cecil Taylor, insomma, credo che in comune. E era più che altro il fatto che fosse, cioè soprattutto negli anni dopo il 70, proprio del, così dopo le prime mostre, tipo quella di andata a Umbria Jazz nel 73, la primissima edizione, di cui voglio dire avrei dovuto essere orgogliosissimo, però mi facevano pensare proprio che fosse un po' una costruzione di figurine, no? Cioè una collezionare delle immagini, che professionalmente ha sempre avuto un grandissimo senso, perché tu, voglio dire, la costruzione di un archivio si basa anche su quello. Però sarà che tu seguivi soprattutto i festival, e quindi i festival hanno quel carattere, hanno quella, no? Quella sì, festa, rassegna, proposta, eccetera, ma un po' chiusi in se stessi, nelle loro formule e così via. E ti manca sempre quel rapporto con il dato sorgente, cioè quello in cui una musica nasce, si forma, si sviluppa. E allora, in questo senso, senza menarla troppo, perché ormai questo discorso non lo sopporto più, l'ho costruito ma non lo sopporto più, e forse con questo libro l'ho anche superato, aveva fatto in modo che mi rendessi conto che invece l'esperienza del jazz europeo, ecco lì, mi sentivo veramente a casa, cioè nel senso che dopo un po' l'esperienza a Berlino, a Londra, insomma, dove nei luoghi che in Olanda, insomma, che avevo preso a frequentare di più, mi portavano a contatto con dei musicisti col quali io stavo crescendo anche in senso sia musicale che fotografico, insomma.
Ma infatti quello che mi era sembrato di l'interpretazione che avevo dato di quelle due righe che mi avevano colpito, è che insomma in qualche modo il jazz americano, insomma, ci arrivava come una cosa che proveniva da un ambiente che noi non toccavamo, insomma, arrivavano i musicisti, suonavano nei festival, nei concerti, però noi non eravamo dentro quella, per quanto poi ci legassimo, sentissimo come molto vicini a noi quei musicisti, loro facevano parte di un ambiente, di un mondo che noi, tranne chi magari aveva l'occasione di andare negli Stati Uniti o di ma erano altri livelli rispetto certo. a quelli nostri a quell'età, in quell'epoca lì, no? E mentre invece nel rapporto con la musica improvvisata europea, ma anche col jazz, nuovo jazz italiano,
esatto.
c'era la partecipazione ad un ambiente proprio, che quindi tu hai vissuto e sei stato dentro quel processo lì, creativo lì.
Ma perché poi, cioè voglio dire, diventare amico di personaggi appunto molto poi intelligenti, profondi, come Guido Mazzone o altri, insomma, significava anche avere delle chance di approfondimento, di discussione, di chiacchiera, cioè il personaggio non è che lo fotografavi col teleobiettivo, cioè l'avevi, andavi e ce l'avevi di fianco, ma non perché e allora questi personaggi non erano certo mitici, non era che
certo.
ecco, era qualche cosa che capivi che stava e non era un'operazione di riporto, cioè stava nascendo, cioè si stava sviluppando in quel momento, magari con quel leggero simpatico ritardo rispetto alle esperienze poi formative sui quali eravamo cresciuti con i dischi, perché per fortuna che ci sono stati quelli, perché molti festival allora presentavano non questo raggio, no, di certo. che arrivava a delle punti di radicalità, o ci arrivava perché magari ti trovavi Derek Bailey in solo suonare prima di Sarah Vaughan al Festival di Bologna con una art direction assolutamente impazzita e con pubblici che lottavano uno contro l'altro,
che confliggevano
sì, sì, sì. insomma.
Certo. Senti, tra l'altro, a proposito appunto della folgorazione per la musica improvvisata, citi tra l'altro anche come dire, quanto ti avevano colpito le voci femminili sì. che invece prima nell'ambito del jazz a cui non eri stato particolarmente sensibile. E citi Jean Lee,
sì.
Vista nei primissimi anni 70 con Gunther Hampel.
Esatto, sì. Ma poi mi era piaciuto molto, a parte appunto che poi dopo è capitato più volte di seguirla, con una certa continuità, anche se poi non è un personaggio che ho potuto frequentare, cioè forse le cose più interessanti che ho fatto su di lei è stato nell'altro lavoro You Turn the Tables on Me, dove lei ha una bellissima sequenza che poi vedrà la luce anche quella più avanti, ma era anche perché nel libro ho voluto mettere una delle primissime cose, è stata proprio fare dare uno spot sul canto, perché nel 90, cioè ci sono stati degli pochi decenni fa, non è che si era un po' perso per strada, cioè non se ne parlava del canto, della figura femminile, per esempio. Adesso sembra, e lo faccio anch'io, mi spingo proprio a considerare, come dire, anche in questa stessa trasmissione, se noi mandassimo solamente dei musicisti maschietti mi farebbe, anzi, vedi, per esempio ho dimenticato Carla Bley, ecco, per esempio, però Jean Lee è un esempio, se andassimo ad analizzare tutta la sua carriera, cioè delle cose più non dico feroci, ma sperimentali, poi alla fine l'abbiamo lasciata, che era una magnifica cantante di jazz, fra virgolette, tradizionale, no? Per cui, come non amarla? Cioè, era diventata, anche se vuoi, sempre più brava, sempre più densa, affascinante. Per cui, ascoltiamola.
Only a feeling. No questions. Only a light. No sequence. Only a being. No journey. Only a dance.
Ecco, questa era Jin Lee in un brano da un suo album personale, il primo dei suoi due album personali della più o meno metà degli anni 70. Voglio chiederti di spiegarmi questa affermazione. Ascolto visione e ascolto Linetta visione è sempre stata per me più importante di passione.
Cioè, le due funzioni che per me sono legatissime, proprio che fanno parte della modalità del fotografare, cioè vedere e ascoltare. anzi ascoltare e vedere. E questo secondo me supera il fatto che ci sia, che tu vada a fotografare perché c'è una passione che ti muove, che non, voglio dire, ovviamente non è che non ci possa essere sullo sfondo, ma non è il motore principale. C'è cioè, qualcosa, no, non, cioè, non è che voglio passare da intellettuale per forza, però è un qualche cosa, è il dialogo di queste due funzioni che produce, e non è semplicemente il fatto della, del, come si suol dire oggi, del lasciarsi emozionare dal fatto di, che, di adorare un personaggio e così via, non è questo, ci vuole anche proprio un po' di sano distacco, cioè nel, nell'agire poi nei confronti dei personaggi, delle situazioni, ci vuole una sorta di lucidità che stacca le varie possibilità di risolvere quell'evento, anche da un punto di vista professionale, cioè di avere un raggio di immagini che possano descriverlo, possano raccontarlo, possano analizzarlo, cioè possano essere anche uno strumento di analisi, cioè che contengono delle informazioni che uno, che tu stesso o qualcun altro andando lì possa dire: ah, questa cosa poteva sfuggire magari ad un'analisi ascoltando il disco, lo apprendo guardando queste immagini,
sì.
Ecco, questo è un po' il pensiero. Naturalmente poi siamo tutti appassionati,
certo, certo, no, infatti
bene o male
era interessante chiederti questa cosa, perché è evidente che poi c'era la passione, insomma.
Però insomma bisogna distinguere e cioè essere continuamente vigili in quelle situazioni per decidere anche proprio il da farsi, insomma, che vuole semplicemente dire che quella dinamica musicale magari ti suggerisce che potrebbe avvenire quella tal cosa, ma non perché lo sai in anticipo, non lo sai assolutamente, e per cui magari dopo un po' capisci che è meglio spostarsi da una, cioè, se si può, e questo per esempio durante le prove, che è un momento principe proprio per poter sviluppare un discorso d'immagine in maniera, almeno diciamo che lo era. Oggi ci sono delle restrizioni, è molto, tutto molto più burocratico, complicato.
Sì.
Quindi io qui vado a memoria e ricordo delle situazioni praticamente dove non dico che tu potessi fare qualsiasi cosa, ma potevi fare molto. Naturalmente spendendo un numero di ore, ricordiamolo che non è solo bello, interessante, ma proprio per raccogliere delle cose particolari, che poi sono quelle che finiscono in un libro, perché tu le scegli, perché sono foto che ti non solo che ti rappresentano bene, ma rappresentano qualcosa in sé. Seguire un pomeriggio di prove e poi con un intervallo di 20 minuti seguire un intero concerto, poi alla fine il dopo concerto,
certo.
Perché ecco, in quel caso lì poi magari ci si abbandona e si fanno delle cose di cui si potrebbe fare anche a meno,
sì. Senti, tra l'altro poi c'è in una, diciamo, delle sezioni del libro, tu prendi ad esempio un'esibizione di una formazione ampia di Dave Holland,
sì.
Proprio per ragionare sui vari punti di vista che si possono adottare, sì. Per fotografare. E questa è una anche delle considerazioni che fai su, appunto, sull'approccio proprio dal punto di vista dello sguardo fotografico queste immagini.
E non a caso è su un gruppo, cioè
è
su una formazione ampia, perché secondo me poi il jazz è molto quello, non dico che sia formazione ampia orchestrale, ma anche i gruppi di Mingus, dobbiamo sempre ricordare che sono gruppi di 5-6 persone, cioè 4-5-6 persone, e molto spesso, questo lo dico così in maniera divertita, il jazz è spesso invece foto di singoli.
Certo.
Per carità, ne ho fatte un'infinità anch'io e uso molte foto di singoli, però proprio una delle cose importanti è, secondo me, rendere proprio questo fatto corale spesso del jazz, anche del jazz d'avanguardia di qualsiasi tipo, e comunque naturalmente non solo del jazz ma della musica, E lavorarci sopra per trovare delle soluzioni, per trovare qualcosa che ti piaccia. Non è che devi fare la devi portarti a casa anche una foto di un gruppo, del gruppo intero, perché magari domani una rivista, una cosa te la può chiedere o te la poteva chiedere, poteva essere utile. Però non è solo questo, è che proprio lavorare in ambito musicale o delle arti performative è spesso una sorta di sfida, c'è una sorta di sfida, perché tu lavori con condizioni di luce spesso e volentieri molto difficoltose. Stiamo parlando di un'epoca pre-digitale, molto pre-digitale. Certo. Il digitale facilita queste soluzioni invece, ed è il benvenuto per conto mio, però allora insomma bisognava cavarsela con molto meno, e questo, quindi, rappresentando una sfida, e anche c'è molta più soddisfazione quando tu riesci a ottenere delle immagini che ti rappresentano quella cosa. E nel caso di Holland è proprio di una prova per il concerto della sera, naturalmente, non in concerto, questo sarebbe impossibile, però data anche la buona, ottima familiarità con Holland, con il band leader, ho potuto fare delle cose che magari non così straordinarie, però in cui uno dice, proviamo
ad analizzare, per usare un po' il termine che usavi prima tu, no?
Esatto.
Anche, cioè fare delle fotografie in maniera un po' analitica rispetto alla formazione.
Anche che rispecchino i punti di vista dei musicisti.
Certo.
Cioè, Holland, quando suona, del band leader, che cosa vede? Quando guarda gli altri, allora ti metti di fianco a Holland e fai delle foto di questo tipo. È chiaro che, appunto, ripeto, in concerto
si può fare soltanto,
cioè,
in prova,
se
sì.
Lo provo a farlo in concerto me cacciano,
sì, sì.
Ovviamente. Se,
in effetti, poi alcune delle tornando al discorso del prendere un gruppo nel suo, cercare di cogliere anche il gruppo nel suo insieme, non soltanto il solista o il singolo musicista, alcune delle foto più affascinanti sono delle foto di momenti di musica improvvisata. Ricordo per esempio una dove c'è Brotzmann, Misha Mengelberg al pianoforte, eccetera, dove si vede proprio, sono delle foto in cui è inquadrato il gruppo nel suo insieme e che rendono veramente l'idea della collettività, della performance, insomma.
Sì, poi citi questa piccola sequenza dove un ruolo fondamentale è quello del fatto che ci sia il pubblico. Quindi tu non solo prendi quell'azione, ma fai rientrare il pubblico nell'immagine con tutte le espressioni, con la sua presenza, cioè è una visione ribaltata, non è quella dal pubblico, ma è quella dal palcoscenico verso il pubblico, comprendendo i musicisti, insomma.
Senti, parlavi di quella mostra che avevi fatto ad una delle primissime edizioni di Umbria Jazz, e lì successe qualcosa con San Ra, che adesso tra un attimo ascoltiamo.
Ah, sì, è vero, perché facendo io ero presente ad un'intervista del pomeriggio con San Ra, che andò avanti per qualche ora, perché questo era tipico con lui, e alla fine colsi l'occasione per dire che avevo il piacere di dirgli che c'erano 2 o 3 foto sua, di June Tyson, nella mostra nell'atrio del Palazzo dei Priori a Perugia, quella che dava poi sulla piazza dove si svolgevano i concerti. Allora io glielo dissi e lui sembrava contento, e finita lì. Poi, andando in processione con tutta l'orchestra,
come era abituale per l'orchestra,
esatto, andando verso e arrivando poco prima della piazza, lui si volta verso di me e mi fa, dice: ma dove hai detto che è questa, dove è la tua mostra con le foto? Al che io gli ho detto: dico, guarda, è lì a sinistra. Allora tutta l'orchestra fece un deviò e dentro la mostra con gli organizzatori con le mani nei capelli, capelli dritti in testa, loro naturalmente pochi minuti, però ebbi l'onore di avere l'orchestra che prima del concerto vide questa mostra e poi andò sul palco e fece un concerto strepitoso. Fantastico. Che io seguì proprio sul palcoscenico. Thank you.
E questo era un classico dell'orchestra di San Ra. Nel libro fai riferimento e ci sono delle foto sul lavoro che hai fatto abbondantemente in studio di incisione per la ECM. Ci sono delle foto anche in cui compare anche Manfred Eicher, poi naturalmente c'è tutto il tuo lungo lavoro di documentazione dei concerti di lavoro in studio di Keith Jarrett lungo l'arco di 40 anni, tanto che hai potuto fare anche un libro specialmente su questo. Ma volevo chiederti di spiegare un'altra affermazione che hai accostato al richiamo appunto al lavoro in studio con l'ECM, che è questa: se il momento musicale è importante, allora lo sono anche le immagini che descrivono e interpretano quelle performance, per dire che se ci si interroga se una musica sia necessaria, si potrebbe chiedere con competenza e feroce senso critico e autocritico alle immagini che la incorporano. Ti sei piaciuto?
Eh sì, adesso a spiegarla questa cosa è dura, ci vorrebbero 2 o 3 puntate, ci vorrebbero o l'aiuto di un filosofo che non sono. Il tentativo, la prima parte secondo me si dimostra nell'enunciato, cioè se è importante, se quella musica, quel momento, poi naturalmente è cosa che viene confermata nel tempo, non esattamente in quel momento, voglio dire, anche se tu hai la sensazione tante volte anche da spettatore di assistere a un qualche cosa che tu decidi che non solo cambia la tua vita magari o influisce sulla tua vita, ma pensi che sia una cosa, proprio un avvenimento, un evento, come si può dire. Nella seconda parte si dice anche qualche cosa tento anche di insinuare da un po' di tempo, sul fatto che la fotografia non sia esattamente l'espressione dell'istante, ma sia più l'espressione, il risultato di un condensato di un momento. Cioè, di fatto, se pensi anche a come agisce un fotografo, che naturalmente associamo nella sua funzione anche dell'ascolto, tu proprio osservi e ascolti e quindi quando decidi di scattare, no? Perché non è che ti attacchi premi il pulsante di scatto e fai 100 scatti, tanto uno buono verrà pure, no? Cioè, io sono di una scuola che è quella di, appunto, non un momento decisivo, ma dello scatto decisivo. Quello arriva a coronamento di un momento di ascolto che viene a comprendere di fatto quella musica. Cioè, inevitabilmente, che poi dopo tu la possa sentire o che la possa semplicemente immaginare, ovviamente non la potrai sentire da una fotografia, però la puoi immaginare, e comunque il momento che tu hai scelto è un momento tale che, così, se è una foto riuscita, è un momento così significativo che coincide perfettamente molto col personaggio. Coincide, è l'espressione della tua sensibilità, del tuo tempismo, e poi c'è anche la situazione lì di quel momento, di quella condizione che rientra, come prima dicevamo, il pubblico, cioè l'ambiente, cioè tante volte non è solamente una figura che emerge dal nero, in questo modo mistico, no? Che siamo soliti a dire, descrivere per descrivere le fotografie di teatro o di derivanti dalle arti performative. In molti casi, assistendo alle prove, eccetera, c'è molto ambiente e quell'ambiente continua a dire delle cose, a narrare, capisci? E quindi, secondo me, questo è quello che forse io cercavo di dire in quello scritto, da cui non prendo le distanze, essendo io responsabile, ma è riarrangiato questa sera live.
Senti, credo che a questo punto possiamo dirci ancora qualcosa e poi chiudere con un brano, perché non mancano tantissimi minuti. Allora, appunto nel libro dicevamo hai messo in evidenza alcuni musicisti, ma mi sembra che quasi prometti che ci sarà qualcosa di monstro dal punto di vista del mettere in evidenza un musicista, e cioè qualcosa su Anne Bening, di cui dici di avere realizzato qualcosa come 800 fotografie nel corso degli anni.
No, forse sono 8000, non 800.
Infatti 800 non mi sembravano poi...
Tu hai letto 800?
Io ho letto, mi sembra, adesso poi controlliamo alla fine.
No, vabbè, comunque sia, no, molte... ho fatto
Io pensavo 800 nel senso di quelle selezionate, quindi non 800, non 800 scatti, evidentemente.
In una mostra che ho fatto, una specie di installazione con una lunga striscia, a cui ho partecipato poi in un paio di occasioni anche proprio Bening, ci sono molte centinaia di foto che vengono esposte a seconda del perimetro delle stanze in cui vengono attaccate queste strisce. E lui è un personaggio che si presta moltissimo, perché è multistrumentista, l'ho seguito in moltissime formazioni diverse. E quindi è proprio molto bello, come nel caso, per dire, di appunto di Jarrett che citavi, o potrei dire di Cage, potrei dire di Bening, potrei dire di altri personaggi, quando hai queste tante occasioni di seguirle diverse nel corso degli anni, insomma, questa cosa ti stimola a creare anche qualcosa di speciale.
Sì. Senti, abbiamo accennato prima alla mostra che con Silvia Lelli farete a Palazzo Reale e sì, che si inaugura tra pochi giorni. Possiamo magari chiudere su questo.
Sì.
Anche lì ci sarà ci sarà un'idea molto più ampia del tuo e del vostro lavoro.
Sì.
Ma ci saranno naturalmente anche delle foto di jazz.
Ci sono anche delle foto di jazz, non tantissime, perché sono tante le forme musicali che sono rappresentate.
Poi lo ricordiamo, avete lavorato per molto tempo
alla Scala,
quindi sulla musica classica, l'opera.
Sì, e poi la musica contemporanea per me ha molta importanza, per Silvia la danza. Sì. Perché rientra anche la danza in quanto associata alla musica.
Certo.
Anche delle musiche specifiche. Brevissimamente, il 17 con Piano City, sempre con un lavoro mio e di Silvia mio, in associazione a dei testi maracantoni e musiche di Luigi Ceccarelli, apre Bianco Nero Pianoforte a Palazzo Reale, nella sala 8 colonne, e rimarrà fino al 26. Il 23 inaugura musiche all'appartamento dei Principi a Palazzo Reale, e ci sono 110 fotografie che compongono questo quadro. Ci sono in entrambe le mostre, ci sono dei video, per ogni mostra c'è un video, lo citavo prima, quello di musiche durante la trasmissione, ci sono due cataloghi, due nuovi libri, Bianco Nero Pianoforte pubblicato dalla Fondazione Mudima e musiche pubblicato da Silvana Editoriale, Ci sono dei testi in musica, c'è un testo di Marco Pierini, uno di Carlo Serra che è un filosofo della musica, insomma siamo in buona ottima compagnia.
Bene, allora ci resta giusto il tempo di sentire qualche minuto. I brani sono stati scelti tutti da Roberto Masotti e per finire scegliamo un brano scritto da Carla Bley, del quintetto di Paul Bley, da un storico album per la ESP. Il brano si intitola And Now the Queen. Grazie Roberto per essere stato ospite di Jazz Anthology e insomma un buon proseguimento con tutti questi impegni e queste soddisfazioni.
Grazie e un saluto a tutti. Thank you.